C'era una volta. Letture serali per cuori bambini di Enrica Gobbi e Luciano Cinquini. La rima forse non è casuale, rimanda l'accento su ciò che è cordiale. Intendo del cuore educato all'amore, e questo fa bene a tutte le ore. Buonasera a tutti ed eccoci qui di nuovo con l'appuntamento del C'era una volta. Questa sera leggerò una fiaba intitolata Piuma d'oro e piombo fino. Piuma d'oro era orfana e viveva col nonno nella capanna del bosco. Il nonno era carbonaio ed essa lo aiutava nel raccattare fascina e nel fare del carbone. La bimba cresceva buona, amata dalle amiche e dalle vecchiette degli altri casolari, e cresceva bella, bella come una regina. Un giorno di primavera vide sui garofani della sua finestra una farfalla candida e la chiuse tra le dita. «Lasciami andare, per pietà!» Piuma d'oro la lasciò andare. «Grazie, bella bambina, come ti chiami?»
«Piuma d'oro!»
«Io mi chiamo Pieride del Biancospino. Vado a disporre i miei bruchi in terra lontana. Un giorno forse ti ricompenserò». E la farfalla volò via. Un altro giorno Piuma d'oro ghermì a mezzo il sentiero un bel soffione niveo trasportato dal vento e già stava lacerando nella seta leggera. «Lasciami andare, per pietà!» Piuma d'oro lo lasciò andare. «Grazie, bella bambina, come ti chiami?»
«Piuma d'oro!»
«Grazie, Piuma d'oro, io mi chiamo Achenio del Cardo. Vado a deporre i miei semi in terra lontana. Un giorno forse ti ricompenserò». E il soffione volò via. Un altro giorno ancora Piuma d'oro ghermì nel cuore di una rosa uno scarabeo di smeraldo.
«Lasciami andare, per pietà!»
Piuma d'oro lo lasciò andare.
«Grazie, bella bambina, come ti chiami?»
«Piuma d'oro!»
«Grazie, Piuma d'oro, io mi chiamo Cetonia Dorata. Cerco le rose di terra lontana. Un giorno forse ti ricompenserò».
E la cetonia volò via. Sui 14 anni avvenne a Piuma d'oro una cosa strana. Perdeva di peso. Restava pur sempre la bella bimba bionda e fiorente che tutti conoscevano, ma si alleggeriva ogni giorno di più. E sulle prime non se ne dette pensiero. La divertiva, anzi, l'abbandonarsi dai rami degli alberi altissimi e scendere giù, lenta, 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 come un foglio di carta, e cantava. «Non altre adoro che piuma d'oro, o piuma d'oro, bella bambina, sarai regina». Ma col tempo divenne così leggera che il nonno dovette appenderle alla gonna 4 pietre perché il vento non se la portasse via. E poi nemmeno le pietre bastarono più e il nonno dovette rinchiuderle in casa. «Piuma d'oro, povera bimba mia, qui si tratta di un malefizio!» E il vecchio sospirava. E Piuma d'oro s'annoiava così rinchiusa. «Soffiami, nonno!» E il vecchio, per divertirla, la soffiava in alto per la stanza. Piuma d'oro saliva e scendeva lenta come una piuma. «Non altre adoro che piuma d'oro, bella bambina, sarai regina!» «Soffiami, nonno!» E il vecchio soffiava forte e Piuma d'oro saliva leggera fino alle travi del soffitto. «Oh, Piuma d'oro, bella bambina, sarai regina!» «Ma Piuma d'oro, che cosa canti?» «Non son io, una voce che canta in me!» Piuma d'oro sentiva infatti ripetere le parole da una voce dolce e lontanissima. E il vecchio soffiava e sospirava. «Piuma d'oro, povera bimba mia, qui si tratta di un malefizio!» Un mattino Piuma d'oro si svegliò più leggera e più annoiata del consueto. Ma il vecchietto non rispondeva. «Soffiami, nonno!» Piuma d'oro si avvicinò al letto del nonno, ma il nonno era morto. Piuma d'oro pianse, pianse 3 giorni e 3 notti, e all'alba del 4º giorno volle chiamare gente. Ma socchiuse appena l'uscio di casa che il vento se la ghermì e se la portò in alto, come una bolla di sapone. Piuma d'oro gettò un grido e chiuse gli occhi, e osò riaprirli a poco e guardare in giù solo dopo molto tempo, e guardava attraverso la sua grande capigliatura disciolta. Volava ad un'altezza vertiginosa, e sotto di lei passavano le campagne verdi, i fiumi d'argento, le foreste cupe, le città, le torri,
le abbazie minuscole come giocattoli. Piuma d'Oro rinchiuse gli occhi per lo spavento, si avvolse, si adagiò nei suoi capelli immensi come nella coltre del suo letto e si lasciò trasportare.
Piuma d'Oro, coraggio! Aprì gli occhi. Erano la farfalla, la cetonia ed il soffione.
Il vento ci porta con te, Piuma d'Oro. Ti seguiremo e ti aiuteremo nel tuo destino.
Piuma d'Oro si sentì rinascere.
Grazie, amici miei. Non altre adoro che Piuma d'Oro, bella bambina, sarai regina.
Chi è che mi canta all'orecchio da tanto tempo?
Lo saprai verso sera, Piuma d'Oro, quando giungeremo dalla fata dell'adolescenza.
Piuma d'Oro, la farfalla, la cetonia ed il soffione proseguirono il viaggio, trasportati dal vento. Verso sera giunsero dalla fata dell'adolescenza. Entrarono per la finestra aperta e la buona fata li accolse benevolmente. Prese Piuma d'Oro per mano, attraversarono stanze immense e corridoi senza fine. Poi la fata tolse da un cofano d'oro uno specchio rotondo.
«Guarda qui dentro!»
Piuma d'Oro guardò. Vide un giardino meraviglioso, palmizi e alberi tropicali e fiori mai più visti. E nel giardino un giovinetto stava su di un carro d'oro che 500 coppie di buoi trascinavano a fatica e cantava
«Oh, Piuma d'Oro, bella bambina, sarai regina!»
Il giovane che vedi è Piombo Fino, principe delle isole fortunate, è lui che ti chiama da tanto tempo con la sua canzone. È vittima di una malia opposta alla tua. 500 coppie di buoi lo trascinano a stento, diventa sempre più pesante e il malefizio sarà rotto nell'istante che vi darete il primo bacio.
La visione disparve e la buona fata diede a Piuma d'Oro 3 chicchi di grano.
Prima di giungere alle isole fortunate, il vento ti farà passare sopra 3 castelli. In ogni castello ti apparirà una fata maligna che cercherà di attirarti con la minaccia o con la lusinga. Tu lascerai cadere ogni volta uno di questi chicchi.
Piuma d'Oro ringraziò la fata, uscì dalla finestra coi suoi compagni e riprese il viaggio trasportata dal vento.
Giunsero verso sera in vista del primo castello. Sulle torri apparve la fata variopinta e fece un cenno con le mani.
Piuma d'Oro si sentì attrarre da una forza misteriosa e cominciò a discendere lentamente. Le parve distinguere nei giardini volti di persone conosciute e sorridenti, le compagne e le vecchiette del bosco natio o il nonno che la salutava. Ma la cetonia le ricordò l'avvertimento della fata dell'adolescenza e Piuma d'Oro lasciò cadere un chicco di grano. Le persone sorridenti si cambiarono immediatamente in demoni e in fattucchiere coronate di serpenti sibilanti. Piuma d'Oro si risollevò in alto con i suoi compagni e capì che quello era il castello della menzogna e che il chicco gettato era il grano della prudenza. Viaggiarono 2 altri giorni. Giunsero verso sera in vista del secondo castello. Era un castello color del fiele, striato di sanguigno, e sulle torri la fata verde si agitava furibonda. Una turba di persone livide accennava tra i merli e dai cortili minacciosamente. Piuma d'Oro cominciò a discendere, attratta da una forza misteriosa, ma terrorizzata lasciò cadere il secondo chicco e appena il grano toccò terra il castello si fece d'oro. La fata e gli ospiti apparvero benigni e sorridenti, salutando Piuma d'Oro con le mani protese. Questa si risollevò e riprese il cammino trasportata dal vento e capì che quello era il grano della bontà. Viaggia, viaggia, giunsero 2 giorni dopo al terzo castello. Era un castello meraviglioso, fatto d'oro e di pietre preziose. La fata azzurra apparve sulle torri accennando benevolmente verso Piuma d'Oro e Piuma d'Oro si sentì attrarre dalla forza invisibile. Avvicinandosi a terra, udiva un confuso clamore di risa, di canti, di musiche. Distingueva nei giardini immensi gruppi di dame e di cavalieri scintillanti, intesi a banchetti, a balli, a giostre, a teatri. E Piuma d'Oro, abbagliata, già stava per scendere, ma la cetonia le ricordò l'ammonimento della fata dell'adolescenza ed ella lasciò cadere a malincuore il terzo chicco di grano. Appena questo toccò terra, il castello si mutò in una spelonca.
la fata azzurra in una megera spaventosa, e le dame, i cavalieri, in poveri, cenciosi e disperati che correvano piangendo tra sassi e roveti. Piumadoro, sollevandosi di un balzo nell'aria, capì che quello era il castello dei desideri e che il chicco gettato era il grano della saggezza. Proseguì la via trasportata dal vento. La Pieride, la Cetonia ed il Sofione la seguivano fedeli, chiamando a raccolta tutti i compagni che incontravano per via. Così che Piumadoro ebbe ben presto un corteo di farfalle variopinte, una nube di sofioni candidi e una falange abbagliante di cetonie smeraldine. Viaggia, 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 la terra finì e Piumadoro, guardando giù, vide una distesa azzurra ed infinita. Era il mare. Il vento si calmava e Piumadoro scendeva talvolta fino a sfiorare con la chioma le spume candide e gettava un grido, ma le 10.000 farfalle, le 10.000 cetonie la risollevavano in alto col fremito delle loro piccole ali. Viaggiarono così 7 giorni. All'alba dell'8° giorno apparvero sull'orizzonte i minareti d'oro e gli alti palmizi delle isole fortunate. Nella reggia si erano disperati. Il reuccio Piombofino aveva sfondato col suo peso la sala del Gran Consiglio e stava immerso fino alla cintola nel pavimento a mosaico. Biondo, con gli occhi azzurri, tutto vestito di velluto rosso, Piombofino era bello come un dio, ma il maleficio si faceva ogni giorno più perverso. Ormai il peso del giovinetto era tale che tutti i buoi del regno non bastavano a smuoverlo di un dito. Medici, chiromanti, negromanti, alchimisti erano stati chiamati inutilmente intorno all'erede incantato.
Non altre adoro che piuma d'oro, o piuma d'oro, bella bambina sarai regina.
E Piombofino affondava sempre più, come un mortaio di bronzo nella sabbia del mare. Un mago aveva predetto che tutto era inutile se l'aiuto non veniva dall'incrociarsi di certe stelle benigne. La regina correva ogni momento alla finestra e consultava gli astrologhi delle torri.
«Mastro Simone, che vedi all'orizzonte?»
«Nulla, maestà, la flotta cristianissima che torna di Terra Santa».
E Piombofino affondava sempre.
«Mastro Simone, che vedi?»
«Nulla, maestà, uno stormo di aironi migratori».
«Mastro Simone, che vedi?»
«Nulla, maestà, una galea veneziana caricata d'avorio».
Il re, la regina, i ministri, le dame erano disperati. Piombofino emergeva ormai con la testa soltanto e affondava cantando
«Oh, Piumadoro, bella bambina, sarai regina».
Ma s'udì a un tratto la voce di Mastro Simone. «Maestà, una stella cometa all'orizzonte, una stella che splende in pieno pomeriggio». Tutti accorsero alla finestra. Ma prima ancora la gran vetrata di fondo si aprì per incanto e Piumadoro apparve col suo seguito alla corte sbigottita. I soffioni le avevano tessuto una veste di velo, le farfalle l'avevano colorata di gemme, le 10.000 cetonie cambiate in 10.000 paggetti vestiti di smeraldo fecero ala alla giovinetta che entrò sorridendo, bella e maestosa come una dea. Piombofino, ricevuto il primo bacio di lei, si riebbe come da un sogno e balzò in piedi libero e sfatato tra le grida di gioia della corte esultante. Furono imbandite feste mai più viste e 8 giorni dopo Piumadoro, la carbonaia, sposava il reuccio delle isole fortunate.
Bene, come sempre leggo almeno ancora un'altra storia. La prendo dal libro Le 50 novelle dei fratelli Grimm ed è intitolata Le scarpine da ballo. C'era una volta un re che aveva 12 figlie, una più bella dell'altra. Esse dormivano insieme in una grande camera dove i letti erano disposti tutti in fila e la sera, quando si erano coricate, il re chiudeva a chiave la porta. Quando al mattino la riapriva, osservava che le scarpine delle principesse erano come consumate dal ballo e nessuno sapeva spiegargliene la ragione. C'era un mistero che egli non riusciva a scoprire.
Il re pensò di proclamare un bando e annunciò che chi avesse scoperto dove andassero le 12 fanciulle a ballare nella notte e come riuscissero a passare attraverso tutti i chiavistelli, avrebbe avuto una di esse in sposa e sarebbe stato fatto re dopo la morte di lui. Chi però non fosse venuto a capo di nulla ci avrebbe rimesso la vita. Non andò molto che un bel principe si presentò per mettersi alla prova pericolosa. Fu condotto a sera nella stanza attigua alla camera dove dormivano le 12 bellissime figlie del re ed ebbe ordine di spiarle e di seguirle se mai fossero uscite dal castello. E perché quelle non potessero far niente in segreto né fuggirsene da un'altra parte, pensò il re che fosse prudente di lasciare aperta la porta del loro camerone da letto. Al baldo principe, tosto che si fu messo nel giaciglio dove doveva far finta di dormire, vigilando invece attentamente, le palpebre divennero grevi come fossero state di piombo. Egli dormì saporitamente e come al mattino riaprì gli occhi, le 12 fanciulle erano state a ballare tutta la notte e le scarpettine di raso trapunte avevano le suole tutte bucherellate. La seconda e la terza sera avvenne lo stesso. Appena a letto il principe attaccava un sonno così forte che neppure il cannone lo avrebbe svegliato. Così, perché dormisse ancora meglio e più a lungo, gli fu mozzato il capo senza pietà. E dopo di lui vennero molti altri che non ebbero fortuna migliore. Ma avvenne che un povero soldato, il quale aveva una ferita impiegata, non poteva più prestare servizio d'armi, venne a passare per la via dove era il palazzo reale e incontrò una vecchia che gli domandò dove andasse. Non lo so neppure io, rispose il soldato, e siccome era di umore gaio, nonostante il malanno che lo aveva accolto, soggiunse: avrei proprio voglia di scoprire dove vanno a ballare la notte le nostre belle principesse, così diventerei un bel re con tanto di corona in capo e potrei godermi la vita mangiando e bevendo senza durar fatica. Non è cosa tanto difficile, riprese a dire la vecchia. Basta che tu non beva il vino che ti porteranno la sera prima che tu ti addormenti. Quando verranno col bicchiere farai le viste di aver già preso sonno. E così dicendo gli diede una mantellina e continuò: se ti metterai questa mantellina addosso sarai invisibile e potrai seguire le 12 fanciulle senza che esse ti vedano. Il soldato rifletté un momento e poi, fattosi animo, andò dal re annunciandosi come un cavaliere. Fu accolto come i predecessori con onore ed ebbe vesti regali. Quando fu la sera lo condussero nella stanza attigua alla camera delle principesse e non tardò a venire a lui la maggiore delle 12 ragazze che gli recò un calice di vino. Egli lo prese di buon grado ma si versò con destrezza il liquido sotto il mento dove aveva legato appositamente una spugna che doveva assorbirlo. Così non gliene scese in gola neppure una stilla. Quindi si coricò e cominciò a russare tanto forte che le principesse ne risero tra loro dicendo: anche questo poteva fare a meno di venire a rimetterci la vita per noi. E tu, soggiunse una volgendosi alla sorella maggiore, non avevi neppur bisogno di dargli il solito sonnifero. Questo dormiva della grossa anche senza. Scherzando e burlandosi di chi doveva vegliare su di loro, presto presto le fanciulle si misero ad aprire cassoni e bauli e a metter fuori abiti da ballo. Si vestivano, si adornavano davanti agli specchi, in fretta, giulive, accennando passi cadenzati e giravolte, come se già fossero al ballo. Tutte erano allegre, meno la più giovane che, pur vestendosi anch'ella, se ne stava melanconica in disparte e sospirava. «Voi altre fate il chiasso e siete contente, ma io stasera provo una tristezza che mi scoraggia. Mi pare di presentire una disgrazia». «Sei come le oche che hanno paura di ogni cosa», le rispose la sorella maggiore. «Eppure lo sai che quanti sono venuti per scoprire il nostro segreto hanno dovuto lasciare la testa a palazzo. Che cosa vuoi che ci faccia questo contrabbasso?» E rise più forte dopo essere stata in ascolto, facendo gesti burleschi, mentre il soldato russava fragorosamente. Non appena furono pronte tutte, diedero un'occhiatina al cavaliere dormente, il quale teneva le palpebre chiuse e stava immobile come fosse morto, e credendosi sicure si disposero alla fuga. La maggiore si avvicinò al proprio letto e batté alcuni colpi. Quello sprofondò nel pavimento e dall'apertura le principesse se la svignarono l'una dopo l'altra, seguendo la sorella. Il soldato, che aveva tutto veduto, non indugiò un attimo a mettersi addosso il mantello fatato e a correre dietro alle fuggenti. Scendevano esse per una scala rapidamente ed egli nella fretta calpestò leggermente il vestito alla più giovane. «Che c'è?» gridò tosto la fanciulla spaventata. «Chi mi tira per la veste?» ma la sorella maggiore, che si precipitava innanzi a tutte, rispose: «Non fare la stupida, sarai rimasta attaccata ad un chiodo». Appena furono in fondo alle scale, uscirono all'aperto e si inoltrarono in un viale meraviglioso dove gli alberi avevano il fogliame d'argento che brillava come in un magico plenilunio. Il soldato era furbo e, siccome alla propria testa portava una certa affezione, disse fra sé: «Sarà prudente che io presenti le prove che attestino la verità», e spiccò un ramoscello da un albero. Ciò produsse un forte schianto. «Le cose non vanno bene stanotte», gridò la più giovane delle fanciulle. «Avete udito questo rumore?» Ma la maggiore rispose: «Sono colpi di gioia, perché fra poco avremo liberato i nostri principi». Poi percorsero un altro viale dove le fronde degli alberi erano d'oro e dopo quello un terzo in cui le foglie erano di brillanti fulgidissimi. Nei due viali il soldato colse altri due ramoscelli che si schiantarono con fragore e la giovane principessa gridò ancora: «Sventura!», mentre la sorella si spingeva innanzi leggera, contenta, dicendo che erano mortaretti di gioia per la prossima liberazione dei loro fidanzati. Ora erano giunte sulle rive di una grande distesa d'acqua e 12 imbarcazioni in cui sedevano 12 bei cavalieri le attendevano. Ognuno di loro accolse una principessa nella propria barchetta. Il soldato scese in quella dove sedeva la sorella minore col promesso sposo. «Come mai la barchetta è tanto pesante?» disse quel principe. «Stanotte duro fatica a vogare, per portarla avanti farò un bagno di sudore». «Non è il vogare, la stagione che ti spossa, anch'io ho un gran caldo», rispose ella. Sull'altra sponda sorgeva un castello illuminato, donde venivano allegri suoni di timpani e di trombe. Approdarono, e appena entrate nella sala, le principesse si misero a danzare spensieratamente coi loro diletti. Il soldato invisibile, avvolto nel mantello della vecchierella, ballava anch'egli, e ogni volta che una delle fanciulle prendeva in mano una coppa colma di vino, egli si divertiva a vuotarla, sicché l'altra non vi trovava più una stilla quando se la accostava alle labbra. La principessa minore era spaventata da questo scherzo e con le altre se ne lagnava, ma la sorella maggiore trovava risposte piccanti che la mortificavano e la obbligavano a tacere. La danza durò fino alle 3 del mattino, poiché le scarpine erano consumate e uscivano loro dai piedi. I principi ricondussero con le loro barchette le principesse alla riva donde erano venute, e questa volta il soldato si sedette a fianco della maggiore. Quando furono scese a terra, le fanciulle si accomiatarono dai fidanzati, cui promisero di tornare la notte seguente. Giunte alla reggia, salirono la scala con le gambe molli per la stanchezza, precedute dal soldato, il quale corse avanti e si coricò nel proprio letto. E quando esse entrarono nel camerone e si avvicinarono al dormiente che russava, fecero una risatina di gusto e batterono le mani dicendo sottovoce: «Con questo siamo più che sicure!» Poi si spogliarono, riposero le vesti nei cassoni e le gemme e ogni ornamento, e si lasciarono scivolare dai piedi le scarpine sotto il letto e si abbandonarono al sonno sui morbidi guanciali. Al mattino il soldato non volle ancora dire nulla. Gli erano state concesse 3 notti per venire a capo del mistero, così nelle notti seguenti egli tornò al ballo nel castello dei principi, al di là della grande distesa d'acqua. La terza notte le principesse tornarono a casa con le scarpine sfondate e il soldato portò con sé anche una coppa. Come fu giunta l'ora dell'interrogatorio, egli prese i 3 ramoscelli e il calice e si presentò al re, mentre le principesse stavano dietro la porta ad origliare. «Dove hanno ballato in queste 3 notti le mie figliuole?» domandò il sovrano. «Hanno danzato con 12 principi in un gran castello che sta sottoterra», rispose il soldato, e narrò per filo e per seno ogni cosa, dando le prove di quanto diceva. Il re si fece comparire dinanzi le principesse e le interrogò, ed esse, come si videro scoperte e capirono che la difesa nulla sarebbe valsa, non ardirono di mentire. «Tu hai scoperto il gran mistero che teneva in angoscia il mio cuore, e io terrò la mia promessa. Dimmi quale delle mie figlie ti scegli in sposa», disse il re al soldato. Ed egli rispose: «Non sono più tanto giovane, mi contento della maggiore». Quel giorno stesso furono celebrate le nozze, e il soldato ebbe formale promessa di possedere il regno dopo la morte del vecchio re. Ma ai principi fu prolungato l'incantesimo per altrettanti giorni, quante erano state le notti che avevano ballato di soppiatto con le 12 bellissime principesse.
La storia è finita. Via subito a Nanna, che un angel vi canta la sua ninna nanna.